Centro Radio, Newsline Estate.
Le 8 e 4 minuti, lunedì 2 settembre 2024, benvenuti all'ascolto della Newsline Estate di quest'oggi. Partiamo subito con il Lama e le previsioni del tempo per capire oggi che cosa accadrà e dare anche uno sguardo alla giornata di domani. Lo facciamo con Giorgio Bartolini. Buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Che giornata ci aspetta? Pioverà davvero?
Sì, allora, oggi è una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, è una giornata instabile rispetto ai giorni scorsi, per cui nelle prossime ore si dovrebbero attivare dei rovesci e dei temporali a carattere sparso. Non pioverà diffusamente sul territorio, ripeto, sono fenomeni a carattere sparso, anche di difficile previsione e anche localizzazione. Localmente però sembra più probabilmente sull'arcipelago e sulla costa centro-meridionale fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Oggi i venti soffiano deboli da quadranti meridionali, i mari sono poco mossi, le temperature massime saranno in diminuzione, probabilmente non supereremo dopo i 38 gradi che abbiamo avuto nelle zone interne nella giornata di ieri, non supereremo 31-32 gradi come valori massimi. Nella giornata di domani il tempo tende a ristabilirsi, la mattina sarà all'insegna del cielo prevalentemente poco nuvoloso, nel pomeriggio però non mancheranno addensamenti sulle zone interne in Appennino dove ci sarà la possibilità di qualche rovescio o breve temporale. Domani le minime tenderanno un po' a scendere, quindi si riporteranno probabilmente sotto i 20 gradi, le massime tenderanno nuovamente un po' a salire, probabilmente non supereranno 33-34 gradi nell'interno. Domani ancora venti deboli e mari poco mossi.
Giorgio Bartolini, grazie, buona giornata.
Grazie a voi e una buona giornata a tutti.
Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo e Monio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Periferico Festival, spiagge urbane a cielo aperto. Nella periferia nord-ovest di Firenze, i cortili del Teatro delle Spiagge e dei condomini delle piagge diventano palcoscenici all'aperto. Teatro, danza, musica e laboratori a cura di Teatri d'Imbarco per l'estate fiorentina 2024. Info e programma teatridimbarco.it.
Mercoledì 4 settembre, nella cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge, Troppo Mare, di e con Giusy Salis. Monologo liberamente ispirato a Il mare intorno, di Giulio Angioni.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze. Controradio.
cocaine.
Alle 8:12 un quartiere sconvolto, una tragedia annunciata. Stiamo parlando di quanto accaduto in via Maso Finiguerra a Firenze, vicino via Palazzolo. L'anziano aggredito, il 91enne in coma irreversibile, aggredito in una strada di cui parliamo da molto tempo. Non a caso abbiamo usato l'espressione di tragedia annunciata. Il comitato Palomar Palazzolo denuncia la situazione che si è sviluppata negli anni in quella zona, in quelle strade. La denuncia, come dire, sono in qualche modo rimaste cadute nel vuoto, sono state messe alcune toppe, ci sono stati degli interventi sporadici, tra le altre cose, come dire, il giro di spaccio, la prostituzione, le persone che girano in quell'area sono noti. Qualcuno ha detto: sappiamo bene che ha colpito Ezio, la persona appunto di 91 anni. Saluto e ringrazio la storica Marta Baiardi del comitato Palomar Palazzolo. Buongiorno Baiardi, buongiorno a lei.
Grazie a voi della convocazione, dell'ascolto e dell'interesse che dimostrate non da ora soltanto.
Naturalmente, buongiorno, ben trovata. Non possiamo registrare questo fatto come l'ennesimo fatto accaduto, cioè ora deve accadere qualcosa.
Sì, esattamente. Tragicamente è servito questo, forse, speriamo che serva questa cosa drammatica e terribile che è accaduta a Ezio, al nostro Ezio, che aveva nella strada una figura, era una figura pubblica in qualche maniera. Ecco, speriamo che questa tragedia possa fare cambiare rotta, segnare davvero una discontinuità con quanto nel passato purtroppo non è avvenuto. Noi oggi registriamo, abbiamo mandato il 2 agosto alla nuova sindaca, alla nuova giunta, un documento in più di 10 punti dove chiedevamo, che si intitola Progetto Palazzuolo, qui non abbiamo soltanto un problema di repressione, chiedevamo in questo documento un'attenzione specifica per questa zona del centro storico. Il problema della sicurezza a Firenze è un problema su cui tra l'altro si è giocata la campagna elettorale, non lo diciamo più ormai soltanto noi. Lontani sono i tempi in cui ci dicevano che era la nostra percezione. Adesso dalla percezione siamo passati non solo in via Palazzuolo, però via Palazzuolo ha una specificità, e cioè che è nel centro storico protetto dall'UNESCO, dentro la cerchia delle mura. E sono ormai 10 anni e più che questa cosa viene detta e ridetta, e purtroppo non abbiamo avuto risultati. Cioè, noi abbiamo avuto ascolto dalle amministrazioni precedenti, ci hanno sempre ricevuto con garbo, siamo andati, abbiamo esposto i nostri problemi, potremmo fare un libro delle cose che abbiamo scritto fin dall'inizio, eppure a questo non ha fatto seguito una vera e propria politica di risanamento di questa zona del centro storico. Capisco e capiamo benissimo che sia complicato, non è soltanto, ripeto, un problema di repressione dello spaccio e del consumo, che peraltro va fatta, perché non è possibile che noi tutti i giorni in via dei Canacci, che dico la punta emergente di questo fenomeno, si trovino persone che si fanno con la pipetta di crack tutti i giorni. Io stessa, quando, dato che ci passo spesso in bicicletta, cercando anche di non andare a piedi in via dei Canacci, perché non è piacevole, e perché il crack oltretutto è un tipo di dipendenza terribile, costa molto poco, è una droga pesante, pericolosissima, costa molto poco e dà esiti di aggressività. Questo io non sono affatto un'esperta, però lo si vede dalle reazioni di questi tossici di crack. Sono, come dire, tendono ad una reazione violenta in mancanza della sostanza. Quindi è molto più difficile anche da fronteggiare a livello sociale, di questo noi ci rendiamo conto. In questo decennio, interventi complessivi sulla strada che riguardassero il punto dello spaccio e del consumo e molti altri, che sono un cambiamento del tessuto socio-economico, non ne abbiamo avuto. Entro subito nel merito. Il problema non è soltanto quello del singolo tossico che viene a rifornirsi qui, è quello dei locali equivoci, li definisco con questo nome perché non ho alcuna specificità, però noi sappiamo che sono equivoci, perché lì fanno capo gli spacciatori, è sempre stato così. Gli spacciatori senza i locali equivoci avrebbero più difficoltà a mescolarsi. Questi locali equivoci vanno monitorati e ascoltati, non si tratta di prenderne uno, cioè la polizia lo sa bene, ne avevamo anche parlato, e ci sono state delle chiusure, una di un mini market da parte dell'assessore albanese in via Palazzuolo, che è stato importante, e una della questura, ma dopo 5 piccole chiusure in base all'articolo, non mi ricordo il numero, ma insomma c'è un articolo che rende possibile la chiusura definitiva.
C'è un problema, il collegamento con
Palazzuolo, ecco. È quello che chiamavamo la sciagura.
Prego,
dicevo, no, delle chiusure.
Sì, infatti.
Cioè, c'è un problema, riprendo il discorso, il problema sono i locali equivoci rispetto al problema dello spaccio e del consumo. Una piaga aperta è il Fulgor, perché il Fulgor è diventato un luogo di bivacco e di, come dire, di insomma, questa figliola ci dormiva, lo sapevamo tutti, noi del comitato, non io personalmente, ma moltissimi del comitato le hanno dato una mano, le hanno dato le coperte, le hanno pagato una colazione senza darle soldi. La nostra linea era soldi no, perché sapevamo che fine avrebbero fatto, però almeno questo lei lo ha avuto dal nostro quartiere, lo ha ripagato così, ma non possiamo, cioè questa è una tossica, insomma, non abbiamo visto abbastanza film, letto abbastanza libri da sapere che cosa provoca la tossicodipendenza. Nelle stesse famiglie si lacerano e si distruggono i legami affettivi, figuriamoci i legami sociali di quartiere. Ecco, questo Ezio aveva fatto anche lui questo con questa figliola. Quindi problemi, purtroppo, tutto era noto, era noto il ruolo di Ezio nella strada. Noi abbiamo pubblicato questa foto che oggi risulta struggente, di lui con la canna che pulisce in mezzo ai cassonetti che erano davanti al suo portone, lo faceva tutti i giorni. Di lui che scende in strada se qualcuno c'ha bisogno, stava spesso nella strada, proprio su strada era uno di quei pensionati che non si fermano a guardare i lavori come vengono rappresentati, certo, nelle barzellette, che fanno i lavori. Lui faceva questo lavoro sociale, quindi conoscevamo lui, conosciamo anche lei, non conosciamo e non sappiamo, sappiamo che lei si accompagnava a dei tipi loschi, perché questo io lo vedevo dalla mia finestra quando abbiamo fatto la battaglia per chiudere questo deposito bagagli, che era diventato, dato che non aveva una chiusura ermetica regolare, era diventato il luogo di consumo dei tossici, e c'era stata anche lei, ci veniva spesso anche con figure che un giorno c'era uno che le urlava contro. Naturalmente sono tutte realtà degradate, io immagino che i servizi sociali le conoscano molto meglio di noi. Noi le conosciamo, ahimè, per esperienza diretta, per quel che vediamo. Però via Palazzuolo non è soltanto questo problema. Noi abbiamo un bisogno di una rinascita, che significa intervenire sul tessuto socio-economico. Questo è il punto. Ci sono un mucchio di fondi sfitti di cui nessuno si fa nulla. Bisognerebbe che il comune pensasse una strategia per cercare di, come dire, di metterli a frutto con delle imprese sane. C'è una strategia di detassazione, di offerte alle start-up, io non lo so, non è il mio mestiere, ma chi deve intervenire qui deve sapere che o c'è un intervento olistico, diciamo così, oppure non cambia nulla. Cambiano delle piccole cose, cioè lo spaccio ora si è spostato dal Prato perché è stato smantellato l'angolo Sciagura, adesso abbiamo una zona terribile di spaccio che va da via Maso Finiguerra in su verso via Palazzuolo, un tratto molto difficile a causa anche di locali. C'è stata qualche mese fa, tutti voi giornalisti potete avere, avete l'archivio, c'è stata una maxi rissa molto molto violenta con l'intervento di 8 volanti, no, cioè una cosa mai vista, hanno chiuso la strada.
Purtroppo è vero, prima di riferimento al fulgore, abbiamo sentito anche la campagna per riaprire il fulgore, ridargli vita in qualche modo, luogo storico del
noi
cinema.
Abbiamo fatto questa, questa petizione prima delle elezioni. Sì, che ha avuto un grande successo, ahimè, però è finita nel nulla, cioè qui c'è da decidere, la giunta deve prendersi carico, questa ecco, nuova però, giunta.
Prima lei parlava, appunto, lei prima le parlava di un documento in 10 pagine, però che fare
abbiamo
da subito?
In 10 punti,
in 10 punti, chiedo scusa, sì, naturalmente, ma che fare, da dove partire?
Del 2 agosto l'abbiamo spedito chiedendo appunto in questo documento, chiedendo una serie di cioè proponendo ai nuovi qualificazione, concreti aiuti alle attività artigiane, leggo solo i titoli, i bivacchi da contrastare perché c'è un problema di spaccio e consumo, c'è un problema anche di bivacco, di centro, il comandante dei vigili aveva definito l'angolo, come lo chiamavamo noi, l'angolo Sciagura tra via Orti Oricellari, Santa Lucia e Palazzuolo, un distretto dell'alcol, perché la gente andava nei mini market a rifornirsi di alcol con zainetti che poi viene consumato in loco, quindi quando la gente poi sta lì a bere per 2 o 3 ore e diventa una zona di, come dire, di allarme sociale, perché tanto per cominciare le donne non ci passano più e così via. Abbiamo chiesto l'apertura di una biblioteca di quartiere fin da Fratini quando era assessore, che era venuto a vedere dei locali che forse potevano andare bene, non è stato fatto nulla. Abbiamo chiesto di potenziare la ludoteca che già esiste, abbiamo chiesto una pavimentazione che c'era stato promesso da Federico Gianassi come oneri, era in carica sotto la prima sindacatura di Nardella, ci aveva detto che sarebbe stata effettuata una pavimentazione completa di via Palazzuolo con una parte degli oneri di urbanizzazione ricavati dalla ristrutturazione dell'ex Monte di Pietà che ora è diventato un hotel di lusso, quelli ce l'abbiamo anche noi, il 25 hours, ecco, non è stato fatto, cioè ci sono buche pericolose, la pavimentazione a noi, come dire, sappiamo che un luogo dove c'è un decoro anche urbanistico può migliorare, può, se ben seguito, migliorare anche nella popolazione che lo abita, cioè è scoraggiare questa marginalità sociale abiti in via Palazzuolo. Ecco, questo è il punto. Non si tratta di sbattere queste persone da un'altra parte, ma di dare delle soluzioni anche in termini di servizio.
Infatti è molto interessante, come dire, l'approccio che non sia un approccio di repressione e basta, ma un approccio molto più complesso ad un fenomeno che va avanti veramente da troppo tempo. 30 secondi a chiudere, Marta Baiardi.
Sì, e non abbiamo competenze specifiche noi come Palo, ma noi quello che chiediamo è che abbiamo capito bene, questo l'abbiamo capito, che la zona è degradata sotto vari aspetti. Dall'inizio diciamo che la parola degrado non è definibile in quanto tale, si deve scomporre la parola degrado e vedere che cosa si può fare su ciascuno di questi campi. Abbiamo mandato questo documento il 2 agosto a diversi assessori, Paulesu, Giorgio, Bettarini per la cultura eccetera, per ora ci ha risposto Paulesu dandoci un appuntamento, avevamo chiesto un intervento con tutti insieme. Abbiamo un problema di legalità, oltre che rispetto allo spazio e al consumo, proprio in via Maso Finiguerra, rispetto al traffico. C'è una ZTL, un senso unico che viene continuamente bucato. Lei dirà, vabbè, senso unico, chi se ne frega? No, perché l'illegalità diffusa che c'è qui non c'è in altre zone più curate del centro storico. Qui c'è la, tutti pensano di poter fare come gli pare, questo è.
Ah, infatti, l'illegalità è un buco nero della città, infatti, non c'è dubbio.
Della città storica, io credo che ci siano altri buchi neri, è questo che abbiamo capito anche noi siamo nel comitato dei comitati, cioè nel comitato generale, quello capitanato da Gianfaldoni. Abbiamo aderito a tutte le reti che si sono create, sapendo che c'è una specificità in via Palazzuolo, che denunciamo da anni, che è il buco nero del centro storico, protetto oltretutto dall'UNESCO. Questo tengo a dirlo perché mi domando anche che ruolo ha l'UNESCO in questa protezione.
Non c'è dubbio. Marta Berdi, grazie. Quindi, per il momento torneremo su questa vicenda che è un punto di svolta in qualche modo.
Speriamo in un miracolo per Ezio e speriamo bene.
Certo,
grazie.
Certo. Grazie, buona giornata. Manca un minuto alle 8:30, sta arrivando il giornale di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo.
I'm suing, you're gonna be ice on my step. Steps outside, nearly broke my neck. It's all connected in a certain respect. My neck in the step of compensation. Check, can I get away? new friends. Some means to an end.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Israele oggi migliaia di lavoratori scioperano contro il governo, contro Netanyahu. Il premier è sotto attacco da parte dell'opinione pubblica per il mancato accordo sugli ostaggi liberati da catturati da Hamas il 7 di ottobre. La mobilitazione è già iniziata ieri nel paese, decine di migliaia di persone sono scese per le strade, nelle manifestazioni ci sono stati scontri con la polizia che ha arrestato 35 persone. Nella riunione del gabinetto di guerra di ieri Netanyahu ha detto: risponderemo ad Hamas con estrema forza in modo rapido e pesante nella striscia di Gaza. Intanto inizia il secondo giorno di vaccinazioni antipolio sotto le bombe. I raid israeliani non si sono fermati. La TV Al Jazeera ha riportato di 11 persone uccise in un attacco ad una scuola nel nord. Sono una batosta per i partiti di governo e per il cancelliere Scholz i risultati delle elezioni regionali che si sono svolti ieri in Turingia e Sassonia. In Germania una batosta e uno shock. Politicamente parlando, il partito di aperta ispirazione neonazista AfD ha ottenuto in entrambe le regioni oltre il 30% dei consensi. Non governerà, poiché nessuna formazione politica accetterà di allearsi con esso, ma di fatto un elettore su tre ha dato il proprio voto a un partito che si ispira al Reich. Per la coalizione Semaforo che governa il paese è una pesante sconfessione. Verdi, socialisti e liberali non raccolgono tutti insieme che la metà dei voti dell'estrema destra. Francia, nuovo giro di incontri all'Eliseo per la formazione del governo, ormai quasi tre mesi dalle legislative. Stamattina Macron riceverà l'ex socialista Bernard Cazeneuve, ora membro del partito della Convenzione da lui fondato. Il suo nome circola da giorni come prossimo primo ministro. L'altro nome che si è fatto in questi giorni è quello del repubblicano Xavier Bertrand, quella di oggi annunciata come una giornata decisiva. Nulla è certo, se non che l'unica ipotesi che il presidente sconfitto alle urne non prende neppure in considerazione di incaricare la candidata del Front Populaire, Lucie Castel. Macron ha oggi in agenda anche incontri con gli ex presidenti Hollande e Sarkozy. Andrea Orlando è il candidato del centro-sinistra per le elezioni regionali che si svolgeranno in Liguria alla fine di ottobre. L'ex ministro è sostenuto dal Partito Democratico, dall'Alleanza Verdi e Sinistra e dal Movimento 5 Stelle. Italia Viva di Renzi è fuori dall'alleanza. Carlo Calenda, i cui dirigenti regionali avevano ieri formalmente accettato di essere della partita, ha raffreddato in serata gli entusiasmi e ha detto di riservarsi una valutazione più approfondita sulla figura di Orlando e sulla sua posizione in tema di infrastrutture. Il campo largo in Liguria è dunque al momento privo dell'appoggio delle due formazioni centriste. PD e 5 Stelle sembrano invece avere superato, perlomeno a livello locale, le divisioni. È stato arrestato il 17enne reo confesso dell'omicidio dei suoi genitori e del fratellino di 12 anni, feriti a morte con un coltello da cucina ieri a Paderno Dugnano, nel Milanese, nella casa di famiglia. Misura scattata al termine di un lungo interrogatorio presso i carabinieri di Paderno Dugnano. Al momento il triplice omicidio non ha un movente chiaro. E nelle previsioni del tempo per la giornata di oggi, la pressione è in diminuzione, sono possibili soprattutto sulle regioni del nord annuvolamenti e poi dal pomeriggio temporali e grandinate, anche le temperature sono in flessione. 8:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Uva Nera. nera. Sul numero di settembre di Altre Economia, l'inchiesta sullo sfruttamento del lavoro nelle Langhe, nei pregiati vigneti del Barolo e del Barbaresco. E poi, le rotte dei migranti nei Balcani, il rifugio antifascista a Montesole, le cause climatiche contro i colossi del fossile e la nuova letteratura argentina di Leila Guerriero, tra romanzo e cronaca sociale. E tanto altro ancora. Abbonati ad Altre Economia. Usa il codice Radio Pop per il 10% di sconto su altreeconomia.it. Altre Economia.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e Bivio per la 1. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, traffico rallentato tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Raccordo Siena Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di manutenzione chiusa via Cosimo il Vecchio, la viale Pieraccini all'ingresso del parcheggio di Villa delle Rose, sede dell'ISPRO. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Baia e Fiesole Caldine. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Dei suoni i passi, nomi prestigiosi della musica toscana, dal vivo in luoghi d'eccellenza dell'Appennino che percorrono la Via degli Dèi. Lucio Corsi, Emma Nolde, Bobo Rondelli, il trio di Michelangelo Scandroglio, Mattia Galeotti ed Emanuele Filippi con ospite Enrico Rava. Dall'1 all'8 settembre a Firenzuola, Barberino di Mugello, San Piero a Sieve e Fiesole. Info e biglietti fabbricaeuropa.net. Torna il Career Day di ITS Prime. L'Istituto di Alta Formazione Tecnologica invita i diplomati under 35 a conoscere la proposta formativa dell'Academy. Al Prime Job Connect, lo staff, le aziende partner e gli ex studenti saranno a disposizione per rispondere alle domande e provare insieme alcuni strumenti di laboratorio. In partenza a 14 corsi a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Piombino, Livorno e Pontedera, in collaborazione con le realtà più innovative della Toscana. Prime Job Connect, venerdì 6 settembre dalle 16, Manifattura Tabacchi, Firenze. Prenotazione su itsprime.it.
No al comando NATO. Giovedì 5 settembre alle 21, assemblea pubblica al circolo Luciano Piani di Sant'Andrea a Rovezzano. In vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO, invio di armi e spese militari. Perché oggi più che mai non si può parlare di pace senza dire no alla NATO. 5 settembre, ore 21, circolo Piani, Rovezzano. Comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2024. Il 5 e 6 settembre La merce più preziosa di Jean-Claude Gomberg con Claudia Della Seta, Antonio Fazzini e Sofia Diaz. Una favola sulla Shoah attraverso l'amore e la complicità femminile. Sabato 7, Mamme a metà di Silvia Nanni con Elena Miranda, musiche di Lisa Santinelli. La mancata maternità e le difficoltà di una donna di realizzare questo sogno. Ore 21, cortile di Villa Vogel, Firenze. Info e biglietti teatrodelledonne.com.
Contro radio.
Le 8.42, qualche giorno fa ci siamo occupati del tema degli stipendi bassi in sanità. Abbiamo ricevuto molti messaggi sul nostro numero WhatsApp, il 342 8104 111, con molte persone ci scrivevano: guardate che anche nella sanità privata ci sono enormi problemi. Infatti i dipendenti della sanità privata oggi protestano, contratti scaduti da anni, sanità privata scaduta da oltre 6 anni, RSA da oltre 12 anni, stiamo parlando di 5.000 persone che lavorano in Toscana, in una quarantina di strutture private sparse in tutta la regione, l'avvertenza lanciata dalla funzione pubblica di CGL, CISL e WIL proprio per il rinnovo nazionale del contratto di lavoro che in Italia tocca 100.000 persone, quindi non uno scherzo. Oggi presidio davanti al Dognocchi di Firenze ad altre strutture fiorentine, per cui andiamo in diretta da Alessia Bandinelli della funzione pubblica della CGL di Firenze. Buongiorno a lei e ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Allora, oggi sì, prego.
No, iniziavo appunto, continuavo l'introduzione che aveva fatto molto precisa, e oggi siamo davanti al Dognocchi come presidio, come CGL, CISL e UIL unitariamente insieme a tutti i lavoratori per rivendicare questi rinnovi che tardano sempre tantissimo ad essere rinnovati. È un problema grande perché appunto la retribuzione della sanità è bassissima, siamo i più bassi d'Europa, e questo comporta problemi al lavoro logicamente per garantire servizi piuttosto grandi. Si lavora ai limiti della legalità, i lavoratori sono stremati, oltre appunto a lavorare in condizioni non consone, perché comunque la retribuzione fa parte della nostra vita, i costi della vita sono aumentati tantissimo. Ci vediamo ogni giorno, ci incontriamo ogni giorno con lavoratori che veramente fanno fatica e lavorano, fanno questo lavoro, ci rendiamo conto, solo per passione, quasi per senso del dovere, più che per la retribuzione.
È proprio una questione di dignità del lavoro, contratti scaduti da così tanto tempo, stipendi bassi, super lavoro. Tra l'altro voi fate un lavoro veramente usurante, insomma, non è uno scherzo.
Esatto, tra l'altro io sono un OS distaccata, quindi sento questa battaglia anche in prima persona, oltre che per i lavoratori, quindi la sento ancora di più, ed effettivamente ci si rende conto che le condizioni lavorative e le retribuzioni non sono più dignitose.
Ma questi processi stanno portando anche nel privato ad un allontanamento da questi mestieri e queste professioni così importanti, cosa che noi registriamo.
Prego. No, assolutamente, è una registrazione importante. Io, tra l'altro, di cui ne avevo parlato anche nel nostro congresso, che già un annetto, un anno e mezzo fa, uno dei miei interventi è stato proprio quello, cioè la preoccupazione adesso è l'allontanamento da queste professioni. Vorrei capire come fare a mantenere in piedi il sistema sanitario. Non ci sono più iscrizioni alle università infermieristiche, ci sono pochissime adesioni ai corsi OS, quindi c'è proprio una perdita importante di fiducia e di voglia di introdursi a questo lavoro, perché comunque dopo il Covid ci ha fatto capire quanto è rischioso e quanto poco retribuito.
Infatti c'è qualcuno di voi c'è qualcuno di voi il fenomeno di chi va all'estero perché viene pagato di più, perché il lavoro ha maggiore dignità?
Tanti. Ho ricevuto una chiamata proprio venerdì da un OS, lavoratrice mia iscritta, che ora deve finire di qualificarsi e andrà all'estero. Quindi è proprio, tra l'altro, una cosa proprio recentissima. Questo fenomeno accade quotidianamente.
È un problema di rinnovo dei contratti della sanità privata e dell'RSA, ma è un problema di tutti noi, di un problema proprio della sanità nel suo complesso, che in Italia, che in Toscana, come dire, nel privato quanto pesa il privato? Un 5%?
più o meno, sì.
Però comunque è un comparto importante, voi siete davanti al Dognocchi, che è una struttura riabilitativa molto ambita, diciamo così, sono tante le persone che purtroppo avrebbero bisogno, come dire, di andare in un posto come quello lì, ed è una questione molto importante per tanti.
Esattamente, ma guardi, la questione è rendere visibili questi presidi ci aiuterà anche ad aprire un po' di porte verso dei ragionamenti, che andranno, dei tavoli che andranno fatti anche con la regione, perché è un problema accaduta, no? Cioè, comunque le aziende hanno bisogno anche del sostegno delle istituzioni, che sinceramente anche con lo scorso rinnovo della sanità privata non hanno dato appieno, e questo ha comportato non pochi problemi di sostenibilità anche del rinnovo del contratto. Quindi insomma, ecco, questi presidi aprono un po' oltre al rinnovo del contratto, chiediamo anche la sostenibilità, chiederemo probabilmente, ora faremo un percorso, ma sicuramente anche dei tavoli con la regione. Insomma, il discorso diventa un po' sempre più grande, perché oltre alla rivendicazione appunto del salario, qui c'è un problema di fondo anche di rinnovo delle rette, dei RG, insomma, ecco, il problema è molto più complesso, che purtroppo non dà sostenibilità alle aziende di poter mantenere questi contratti, di poter pagare di più, e questo, ritorno al discorso che avevo fatto prima, di lavorare ai limiti della legalità, perché non è possibile anche investire proprio nel personale, no? Nella qualità e nel numero di personale per dare qualità ai servizi.
Grazie per il momento, per queste riflessioni. Segnaliamo questa mobilitazione di quest'oggi in tutta Italia, in Toscana, a Firenze, abbiamo parlato del Dognocchi, ma la presenza è di fronte anche ad altre strutture per quello che riguarda la sanità privata, l'RSA nella nostra regione e in Italia. Alessia Bandinelli, funzione pubblica della CGIL di Firenze, buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata.
So sister song in a bottle, whittling is upside down, oh, and the end is coming soon, oh, 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 oh. Who's got the skills to reach the stars?
Andiamo adesso a Grosseto, dove continua la mobilitazione contro la festa di Casa Pound. Ci sarà una grande manifestazione in Piazza Dante contro lo svolgimento al Residence Il Tombo, la principina mare della festa di Casa Pound, in programma dal 5 all'8 di settembre. Manifestazione promossa da oltre 20 sigle, quella contro Casa Pound, fra associazioni, sindacati, partiti politici, con il coordinamento della sezione provinciale dell'ANPI. Luciano Calia è il presidente del comitato provinciale Norma Parenti dell'ANPI di Grosseto, oltre che coordinatore della Grande Alleanza Democratica e Antifascista. Luciano, buongiorno, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
C'è una grande risposta del territorio, mi sembra di capire, rispetto a questa cosa.
C'è molta attenzione. Chi magari pensava di mettere un po' in difficoltà il territorio ha avuto una risposta assolutamente invece in controtendenza. È un territorio, quello maremmano, che ha vissuto sulla propria pelle non soltanto i 20 anni della feroce dittatura fascista, ma in modo particolare anche la cosiddetta ritirata aggressiva durante la resistenza da parte delle truppe nazifasciste. E qui in provincia purtroppo abbiamo vissuto dei lutti che ancora oggi segnano le famiglie di tante maremmane e tanti maremmani. Da questo punto di vista la maggior parte delle stragi sono state compiute verso i civili, è qualcosa che naturalmente non si può dimenticare e non si può naturalmente accettare che quella che loro chiamano una festa nazionale, in realtà si tratta di un raduno di fascisti, avvenga proprio in questa provincia. Non che da altre parti possa andare bene, ma certamente in questa provincia trovano quello che è una giusta e sana resistenza.
Luciano Calidia dice molto bene quando ricorda che furono quelle stragi del 44 tutte contro i civili, praticamente cose strepitosamente efferate. Anche questa vostra grande mobilitazione pone un grande tema rispetto alla legittimità, alla legalità dell'esistenza di associazioni del genere, no? Si parla spesso di chiudere le sedi di Casa Pound, sì. Forse il momento non è il più propizio, diciamo.
Diciamo che noi abbiamo lanciato in tempi non sospetti, tramite la Grande Alleanza Democratica Antifascista per la persona, il lavoro e la socialità, che ha all'interno qui in provincia, oltre che ANPI, anche ARCI, CGL, COBAS, il Comitato No Autonomia Differenziata, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Grosseto Città Aperta, Italia Viva, Lega Ambiente, Libera, il Partito Comunista Italiano, il Partito Democratico, il Partito della Rifondazione Comunista, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito Socialista Italiano, il Movimento 5 Stelle, la Rete dei Numeri Pari, Working Class Hero, ODV, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra Italiana, UIL. Abbiamo davvero, da questo punto di vista, grazie naturalmente alla sensibilità delle organizzazioni, ma in modo particolare delle cittadine e dei cittadini, un raggruppamento di sigle da una parte, ma certamente di persone che non vogliono far passare una cosa davvero inqualificabile per normalità. Purtroppo in questa provincia abbiamo sentito dire dal sindaco del capoluogo qualche settimana fa, quando abbiamo lanciato un appello di carattere nazionale affinché da tutta Italia potessero sottoscrivere una dichiarazione mai più fascismi per lo scioglimento di Casa Pound e di tutte le altre organizzazioni fasciste e neofasciste, abbiamo sentito dire al sindaco di Grosseto che una festa di fascisti nella sua città, in una provincia dove lui è anche stato presidente della provincia nel passato, lo lascia indifferente. Ecco, noi vogliamo significare in maniera forte, l'abbiamo fatto attraverso il prefetto, quindi al ministro dell'interno e al governo italiano, che noi non siamo indifferenti. Non siamo indifferenti perché abbiamo naturalmente negli occhi la consapevolezza di quello che è avvenuto. Tra gli iscritti dell'ANPI abbiamo tanti degli orfani della strage di Niccioleta, stiamo parlando di lavoratori, non stiamo parlando di combattenti, parliamo di lavoratori che sono stati alcuni uccisi sul posto dai nazifascisti, altri deportati e uccisi da altre parti, e chi è sopravvissuto è finito nei campi di concentramento in Germania. E quegli orfani, anche se oggi sono naturalmente grandi di età, ma sono parte di questa comunità che si chiama Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Come si fa a dire una cosa del genere quando quei bambini, oggi persone adulte, non possono che piangere anche rispetto a delle scelte di indifferenza, come è stato nel caso del raduno fascista di Casa Pound in questi giorni, o davvero di acquiescenza, come è stato nel dedicare una via nel capoluogo cittadino a una persona come Giorgio Almirante, che si qualificava come fascista anche durante l'epoca repubblicana, ma che era un razzista dichiarato, uno che promuoveva naturalmente le stragi per il sangue, per la purezza del sangue, e che era un gerarca fascista al servizio della Repubblica di Salò, che era niente più che uno stato fantoccio che sostanzialmente soggiaceva ai comandi di Hitler. Da questo punto di vista non si può pensare di essere indifferenti, e noi cerchiamo naturalmente di far mobilitare non soltanto chi è apertamente schierato dalla parte dell'antifascismo e dei valori repubblicani, ma anche chi giustamente ha una sana indignazione e che magari fino ad oggi non ha trovato il modo di sostanziare naturalmente questa sua partecipazione ai valori democratici e repubblicani. La manifestazione purtroppo non sarà in Piazza Dante Alighieri per ragioni di carattere logistico. Il comune, tramite i suoi regolamenti, non consente di fare delle manifestazioni anche di carattere musicale se non sono programmate da tanto tempo, perché devono essere parte di una programmazione annuale. Per questa ragione il tutto verrà svolto nel pomeriggio, la serata sempre del 6 di settembre, ma nel parco di via Leoncavallo, che è un parco cittadino vicino all'argine del Lombrone, dove avremo la possibilità naturalmente di stare insieme dal pomeriggio fino a tarda notte. Questo è un modo che per noi non è certamente la musica, come qualcuno potrebbe dire, è un momento di carattere ludico, ma è un momento di aggregazione. Noi facciamo cultura tramite l'antifascismo e la facciamo insieme a tutta la città.
Luciano Cali, grazie per queste informazioni, a risentirci a presto, buona giornata.
Grazie a voi.
Stop.
Le 9:02, lunedì 2 settembre 2024, la Newsline torna questa sera alle 18:35. È stato con noi Mirko Roppolo per questa mattina. Buon ascolto.
Grazie al Fondo Sociale Europeo Più, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori nei settori moda, meccanica, energia e ambiente, nautica, agroalimentare, tecnologie per la vita, turismo e beni culturali, informatica, edilizia, servizi alle imprese. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/its. Rock Contest 2024. Torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno, il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BAC Speakers e Mita Academy.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad Autogrill, dalla avvelenata a Noi Non Ci Saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it.
Giovani e belli.
Contro Radio.
Il primo pomeriggio su Contro Radio torna Stato Brado.
Non chiudete gli occhi e non girate la testa.
Che meraviglia.
Contro Radio Estate.